cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon martedì 3 marzo, buona giornata da Antonio Paolino, questa è l'edizione odierna di Cose di Calcio. Ecco il sommario, ieri scarico per la squadra, oggi riposo, da domani testa al Pisa col ritorno di Locatelli in mezzo al campo. Con Sensao meravigliao col suo gol ai 100 km all'ora, fa il giro del web. McKenny si lega alla Juve fino al 2030, scongiurato l'addio a parametro zero, guadagnerà 4 milioni a stagione. Volata Champions, riflettiamo sulle giornate che mancano, 11 giornate alla fine del campionato, 33 punti per riprendersi l'Europa che conta. In trasferta Udinese, Atalanta, Milan, Lecce e Torino, queste le trasferte, l'ultima qui a Torino contro il Granata. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati. Ci siamo, aggiorniamo il ritorno delle nostre cuffie. Eccolo qui, tutto tornato normale. Buona giornata, come state? Come state passando questa giornata di riposo per la Juventus? E soprattutto, cosa pensate? Perché in questa mezz'oretta parliamo di tutte, abbiamo riassunto tutte le notizie capitate e aggiornate a stamattina. Naturalmente la Juve non si sta allenando, ci stiamo gustando forse meglio dopo le riflessioni post-gara, il gol di Consensao, straordinario, uno dei più belli dell'anno. Me lo dite voi, questo di Consensao che classifica occupa nella vostra graduatoria delle preferenze? Certamente, certamente uno dei migliori di questa stagione. Mi fate la classifica dei tre gol più belli, non di questa settimana, ma dell'intero campionato, Coppa Italia, campionato, mettete tutto quello che volete e mi date un voto a questo gol rispetto magari al gol di Ronaldo, al gol di Del Piero, ognuno faccia un confronto. Se volete, voto secco al voto, cioè alla posizione, al voto che occupa questo gol, oppure mi fate un confronto con quello che è il gol vostro più bello che ricordate, non ci dovete pensare su un attimo, e che posizione va a occupare invece alle sue spalle eventualmente il gol di Consensao. Così analizziamo, no? Vorrei parlare poco di allenatore, vorrei parlare poco di infortuni, vorrei parlare poco di Milik che sta tornando per poi preparare le valigie. Magari in panchina potrebbe servire, ma l'abbiamo già detto una volta, quindi non è che confida tanto in lui. McKenny che ha rinnovato, fortunatamente, finalmente, un giocatore importante, l'abbiamo visto, quindi utile. Perderlo sarebbe stato, sarebbe davvero un peccato, eppure in questi anni sappiamo qual è stato il trattamento che gli è stato riservato, però dipende sempre poi un po' dalle annate, da quello che hai, dagli ingaggi, da quello che hai voluto fare, perché spesso e volentieri trattiamo la Juventus, un po' tutti, come una società che improvvisi, magari delle cose ti capitano e non le sai gestire ancora con attenzione e precisione, ma quando McKenny non trovava spazio in questa Juve è perché forse davanti aveva giocatori alla Rabiot che costavano anche di più, allora li mandavi in prestito, avevi dei giocatori che dovevano andare un po' a colmare delle lacune, quindi erano considerati panchinari. Come vedete, da panchinaro è diventato quasi l'elemento indispensabile di questa Juve. Qualcosa vorrà pur dire, pur concedendo a lui il merito delle proprie caratteristiche, della propria adattabilità e via dicendo. Cosa voglio dire? Che anche McKenny, sicuramente McKenny, così come Pinsoglio, Yıldız, si sta cercando di mantenere un equilibrio economico, un equilibrio tattico, per non perdere pezzi pregiati, ma poi le somme, soprattutto quest'anno, dipenderanno se riusciremo o meno a qualificarsi in Champions. E a quel punto capite che cambiano i parametri, sia che resti Spalletti, un accenno lo facciamo, perché dai 3 milioni netti L'allenatore, se si qualifica e rinnova, non terrà lo stipendio a 3 milioni, ma vorrà certamente i 4, 5 milioni, non dico il doppio, per programmare alle condizioni adeguate, per tutelarsi con un 2 più 1 e via dicendo. Vlahovic dovrebbe tornare, lo dicevamo ieri con Paolo Rossi, qui in Cose di Calcio XL, che ritroveremo venerdì prossimo, visto che si tratta di vigilia, avrete capito un po' la rotazione che avviene in Cose di Calcio, e Vlahovic ne guadagna 12 adesso. La proposta della Juventus è di abbassarselo a 6-7. È una trattativa facile, secondo voi? Secondo me è di facciata, per spostare il problema a maggio. Vedendo un po', entrano dei soldi? Devi per la Champions. Sei costretto a cedere qualche pezzo pregiato? Tra i pezzi pregiati magari ci metto anche Gatti, probabilmente, per quello che ha dato. Le richieste ci sono e sarebbe sacrificabile, o sbaglio? Ve le lancio un po' lì tutti i temi, così voi prendete l'aspetto che vi piace di più, perché noi diamo delle indiscrezioni. Ci sono dei dati che sono lo stipendio, la durata del contratto, la necessità di tenere quello piuttosto che quell'altro, senza voler arrivare al discorso attaccanti, dove se rinnovi Vlahovic, se l'opzione è adeguarsi al 50% di quello che guadagni, perché sta guadagnando troppo, ma il regalo gliel'ha fatto il signor Arrivabene col presidente Agnelli e con quell'entourage. Però quello era un periodo e ci si poteva permettere quello. Altrimenti Vlahovic, con un contratto in scadenza, è pronto anche ad andarsene. Quindi capite che io non mi sbilancerei ancora su Vlahovic, che vorrebbe restare, ma anch'io vorrei restare seduto al tavolo se mi portano almeno da mangiare, altrimenti magari ho già qualcuno che mi invita da qualche altro tavolo, tanto per farvi capire le dinamiche. Sicuramente uno tra Openda e David, se non addirittura tutte e due, come molti si ipotizza, però sempre che ci sia mercato, perché i costi, l'obbligo di Openda è praticamente scontato. Lo compri e poi lo rivendi, quindi non devi rimetterci, ci rimetti lo stipendio di un anno al massimo. David, parametro zero, riesci a farlo fuori? L'idea sarebbe quella di tornare su Colomoni. E quindi torniamo dall'inizio. La società ha sbagliato nella gestione di Colomoni. Perché? Perché, ritorno sul peccato originale, lo tieni un mese per portarlo ai campionati del mondo per club, lo paghi tanto per allungare di un mese, 1 milione, e quindi è come se tu gli avessi dato 12 milioni all'anno, ok, e lo perdi. Cioè, o ce l'avevi o lo lasciavi a casa, risparmiavi almeno quel milione, che non sono noccioline. Quindi, e puntavi su un giocatore che ti era piaciuto e che avrebbe potuto far comodo per spenderne poi altri per Openda. Mi sembra che lì l'algoritmo non abbia funzionato benissimo. Però dopo un anno, il prossimo, ci auguriamo che Comolli possa gestire meglio il tutto. Detto questo, dei rinnovi, la volata Champions, altro tema, quindi dal gol di Consensao, che voto gli date? È il più bello della stagione, o nella graduatoria in testa che avete, dove si colloca? Arriviamo alla volata Champions. Oggi la squadra non si allena, quindi non daremo dettagli sulla formazione, avremo dei giorni, del tempo, contro il Pisa sabato sera, 3 sere, 3 sabati, 20:45, 2 in casa, Pisa e Sassuolo, in mezzo la trasferta di Udine che ha dato una mazzata ieri alla Fiorentina, sempre più in bilico, ci sono squadre, si capisce la stagione della Fiorentina, si capiscono altri valori delle squadre per la Champions, per l'Europa League, per chi pensa a salvarsi e basta. Quindi sarà una lotta fino all'ultima giornata. Ahimè, devo pensare a noi, e quindi vado a guardare che nelle ultime 2 giornate la Juventus giocherà con la Fiorentina qui e col Torino qui, ma in casa del Toro. capite che quei punti bruciano, bruciano, perché a noi ne serviranno 6, 4, 3, di meno sarebbe tragico, vorrebbe dire che sei già fuori, non so se rendo l'idea, quindi o magari saremmo già davanti, certo, 20 punti davanti alla quarta e siamo tutti felici, però capite che bisogna mettersi ragionevolmente nelle condizioni peggiori per poter spingere la squadra. Questo l'atteggiamento che vorrà tenere sotto controllo Spalletti, al di là che piaccia, non piaccia, al di là di quello che invece è realisticamente quello che è riuscito a dare, a mio avviso, di più rispetto anche solo a Tudor e anche solo al cambiamento visionario di Thiago Motta, che non trova ancora squadra. O vuol guadagnare tanto, o si sente l'allenatore del futuro, oppure dalle altre parti stanno attenti a fargli delle proposte. Lo dico con affetto nei confronti di tutte le persone, di tutti gli allenatori che sono passati da queste parti. Parlo dello spogliatoio bianconero. Detto questo, buongiorno Manuel, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Volata Champions, 11 giornate, 33 punti a disposizione, 6 in casa, 5 in trasferta. Quindi, 6 in casa, diciamo che mi devo aspettare 15 punti, 6 per 3, 18, 15, almeno 15, bene, facciamo i conti, più 15, fateli anche voi, anzi me li fate se volete al 340-542-5324, poi 5 in trasferta, sono 15 punti, quanti ne facciamo in trasferta? Però ci sono Atalanta-Milan. Mi metto nelle condizioni migliori. Poi è troppo facile ragionare così. Però cerco di facilitare il percorso e l'ottimismo. Quindi mi prendo 3 vittorie e 2 pareggi. Vuol dire 11 punti. 11 punti. 15 più 11 fa 26. 26 più quelli che abbiamo. In che posizione saremo alla fine, ragionando così, o meglio e peggio, fatemi le vostre riflessioni. Se ci sono vocali, caro Manuel, mi dice già di sì, perché sono bastati questi 10 minuti all'incirca di chiacchierata, poi andiamo a vedere un po' e voliamo sui nostri siti di riferimento. E intanto io, mentre vi ascolto, se riuscite a mandare, lo dico sempre, quelli che non facciamo ascoltare è perché ce ne sono talmente tanti, o siamo chiacchieroni, o meno cerchiamo anche di passare quelli che, se ci sono, non sono mai intervenuti, oppure quelli che casualmente capitano davanti agli occhi del nostro tecnico. Nessuno è censurato. Poi, per essere ripetitivi o mandarne 3 o 4 e continuare a dire non mi passate in onda, mi sembra che sia del tempo perso, nel senso che cerchiamo anche di ruotare. Lo dico perché molti poi mi scrivono in privato. Stasera la Coppa Italia, ma io guarderò la replica di Sanremo. Sto scherzando. Vocale.
Ciao direttore, per quanto riguarda la vicenda Vlahovic, spero che rinnovi, ma io ho il sospetto che se non ci qualifichiamo toccando ferro tutto quello che abbiamo, cioè non dovessimo centrare la Champions, sicuramente cederemo un pezzo pregiato. E tutto indica, a parere mio,
tutto personale,
indica Yıldız. Con i soldi di Yıldız faremo il mercato, sperando che Vlahovic rimanga, anche perché se devi andare a prendere una punta all'estero, parlate tanto di Lewandowski, ma 40 anni, ma per piacere. I parametri zero mi starebbero bene i Goretzka, i Bernardo Silva, quelli sì, ma non Lewandowski, 40 anni, ma lasciamo perdere. Segna in Spagna che non marcano gli avversari. Io terrei Vlahovic, ma sicuramente andrebbe via, sperando che se dovessimo accettare ovviamente la Champions, ne verrebbero entrambi, e saremmo già messi meglio in attacco rispetto a quei due ectoplasmi, a quei due finti giocatori che abbiamo davanti. Speriamo bene e vedrei bene Gatti centravanti in certe partite, nel secondo tempo magari avanzato. Ti saluto e forza io sempre.
Interessante, buona giornata a te. Allora, io non credo che il sacrificato sia già scritto, dipende da tante cose. che si stia provando per Vlahovic, dico di sì, dalle informazioni che ho, ma poi è un attimo far dire di no perché non hai trovato l'accordo, eventualmente, ma ci stai provando. Non penso che il giocatore e i suoi procuratori accettino un ridimensionamento del 50%. Potrebbe, come per Yıldız, accettare il rinnovo, perché un rinnovo non vuol dire arrivare a scadenza di quel contratto, ma vuol dire semplicemente non me ne vado senza farvi guadagnare niente, se servisse. Quindi il sacrificabile, potenzialmente sacrificabile, a mio avviso, con la qualificazione Champions, potrebbe portare il nome di Gatti. Cioè, indolore, sacrificio indolore per certi versi, dispiaciuti, ma indolore. Con la qualificazione, puoi pensare e cerchi di vendere gli altri due attaccanti, almeno uno dei due, assolutamente sì. Un parametro zero, io lo andrei a cercare in mezzo al campo. Guardate Modric cosa sta facendo, che tipo di differenza sta facendo Modric al Milan. Quindi il Bernardo Silva mi sembra il profilo possibile, che potrebbe accettare anche la non Champions, perché tanto non le giocherebbe poi tutte. Un Tonali sarebbe quel sogno, il Tonali Osimhen, ma ricordiamoci che di Osimhen diciamo tutti che è stato elegante con la Juventus, ma è anche vero che la società, il Galatasaray, dovrebbe rinunciare, cioè dovrebbe pagare un 50 milioni al Napoli se lo rivendesse ad una squadra italiana, cioè ne guadagni 60, te ne tieni 10, perché c'è la clausola ancora valida per l'anno prossimo. Quindi capite che diventa un po' più complicato, perché non lo puoi vendere a 100 per tenertene 50, e proprio regalarle non sarebbe l'idea che ha il Galatasaray, onestamente. Il giocatore tornerebbe come in Italia, andrebbe e come alla Juventus, con cui aveva un mezzo accordo prima di andare al Galatasaray, grazie a Giuntoli. Ciao, non scrivo su Spalletti perché sennò vi inalberate se qualcuno non si accoda al coro. No, ma puoi farlo, Riccardo, però l'hai già detto ieri e quindi l'accenno lo conosciamo. Ormai conosco anche, più che il nome, la città di provenienza. Io credo che per lo scudetto non è ancora finita per il Milan. Spero che la Cartonese prenda un'altra sberla oggi a Como e che l'onda si propaghi al derby domenica. Uscire anche dalla Coppa Italia gli darebbe più forza per andare a vincere il campionato. Io penso che invece il campionato, con la resa del Napoli, sia oramai abbastanza chiara. A meno 7 si potrebbero spaventare, chissà. A me sembra che tu tifi più contro l'Inter che non a fare altri ragionamenti, ma capisco, ognuno può tifare in questo modo. Io penso, ribadisco, ma non perché la pensiamo diversamente, che puoi uscire dalla Coppa Italia e poco importa, che il valore dell'Inter sia superiore a quello del Milan, che ha avuto botte di fortuna molto superiori alle nostre. Poi, ma può spendere la Juve? Attenzione, bella domanda, perché la Juve è sotto osservazione, potrebbe cedere, ma potrebbe non acquistare, essere bloccata dai vincoli UEFA. Non si sa ancora nulla. Sicuramente ci sarà una multa leggera, pesante, non si sa, ma capite che se hai una multa pagabile non entro 30 giorni, ma se ci sarà una multa perché non hai rispettato i parametri, vale quanto un acquisto, e quindi capite che te ne resti tale e quale. Devi cercare di mettere a posto le cose adesso o di farle con chi hai in casa. Modric ha fatto bene, ma se poi va a finire come De Bruyne, Salvatore, hai ragione, quando prendi il parametro zero però è così, te lo godi, però è andato bene al Milan, o no? E che bisogna stare attenti a prendere quelli che stanno meglio di altri. Parlando con Pintus, che ha allenato Modric, mi aveva dato garanzie che questo fosse stato al Real Madrid, con lui. Niente di particolare, ma un giocatore che rischia meno di tanti altri già presenti al Milan quest'anno, che sarebbe stato uno dei giocatori che avrebbe rischiato meno di tanti altri del Milan ad infortunarsi. E mi sembra che a 11 giornate dalla fine avrebbe dovuto giocarne una, poi forse un'altra. Le ha giocate praticamente tutte. Quindi dal punto di vista fisico, poi domani si fa male e finisce lì e ci può stare, ma per chiunque, è un giocatore affidabile. Hanno rischiato meno prendendo il parametro zero Modric, ve lo dico chiaramente, che prendere il parametro zero Zegrova. Non so se ho reso l'idea e da quanto tempo lo ripetiamo. Uno ha giocato X, l'altro ha giocato poco e niente. Il guizzi ce l'ha, ma sapete quanti giocatori ci sono col guizzo giusto? E mio avviso, l'altro errore è se hai Consensao e vuoi prendere Zegrova e tieni tutte e due, vuol dire che hai dovuto spendere magari tanto per Consensao e poi sperare di avere un'alternativa, ma non ti è andata benissimo. Ma lì anche João Mario è un altro errore, cioè capite che si è stati un po' approssimativi su quelle che erano le scelte fatte. Chiaramente poi un giocatore può piacere o meno anche all'allenatore. Andiamo a sentire un altro vocale, caro Manuel, abbiamo ancora 2 o 3 minuti.
Buongiorno,
e poi
Paolino,
spazio agli ospiti.
Da Napoli. No, ciao. Volevo dire, ma invece di spendere 30-40 o più milioni, sì, per prendere un attaccante in estate, non è meglio dare 10 milioni all'anno a Vlahovic e tenerlo per altri 5 anni?
Domanda molto intelligente, interessante. Dipende se tu non vuoi mettere un tetto agli stipendi più basso dei 10. Io penso che a 6 Vlahovic non accetti, a meno che non ci siano dei bonus gol, non di squadra, personali, perché a parametro zero e a 7 lui una mezza parola col Milan ce l'ha già e i procuratori guadagnerebbero un qualcosa che qui invece non andrebbero a guadagnare o sarebbe molto più basso. Onestamente questa è la riflessione. Ascoltiamone ancora uno, però la tua domanda era molto interessante.
Buongiorno Paolino, Roberto da Varese. Ciao, ascolta, io intervengo così perché, sai, noi pensionati non abbiamo niente da fare. Allora,
come non hai niente da fare? Stai ascoltando noi.
Per quanto riguarda il gol, secondo me,
bravo, dimmi,
stilisticamente, tecnicamente, sicuramente forse il migliore, o siamo molto vicini, o siamo molto vicini. Il problema però, andando avanti, più grosso, noi abbiamo una società, scusami, ma secondo me non la credo di grande livello.
Quindi se sei sincero,
ho un sacco di dubbi sul proseguo
risposta
con questa gente, questa società qua. Non la vedo, non lo so, ad oggi non mi dà nessun affidamento. Vlahovic, va bene, lo cambio. Chi prendo? Chi tengo? C'è in giro qualcun altro centravanti puro che di un buon livello? Non ne vedo, chiaro.
E questo è il tuo pensiero, vero, però non è che se adesso non ci fosse Vlahovic si ferma il calcio e non ce ne sono più. Devi essere capace a individuarne qualcuno, già un po' esperto, già presente nel giro, magari italiano. Io vi ho dato delle indicazioni, degli indicatori, perché il livello della Juventus rispetto a Nedved, Trezeguet, Del Piero, Inzaghi e via dicendo, e venendo avanti, Higuain, Tevez, eccetera, il livello della Juventus, il livello del calcio, il livello della Serie A è una saracinesca un po' più bassa. Spero di essere stato chiaro. Quindi dovremmo essere bravi a fiutare anche te, pensionato di Varese, o io, futuro pensionato di Torino, fra 1000 anni, il giocatore più adatto per le caratteristiche della Juve, ma non a tentativi. E in Italia, anche di italiani, qualcosa di interessante c'è, senza pensare al poster che avevamo in cameretta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, il programma di Radio Bianconera, l'unica che conta, Radio Bianconera, la radio ufficiale, la vostra radio ufficiale se siete tifosi veri bianconeri. Un saluto agli amici della chat di Twitch che ci stanno seguendo, non sto leggendo i messaggi, oggi sono riuscito ad aprire prima e quindi mi sto concentrando sui messaggi che stanno arrivando, i vocali che stanno arrivando al 340-54-25-324. Allora, direttore, sono Davide Dattaggio, lavoro... svelaci il nome dell'attaccante italiano che prenderesti. Siamo molto curiosi. Per chi lavori non ho capito. Ma allora, l'idea porterebbe a Colomouani, non è italiano, lo so, ma chi non vuol rischiare, dopo aver sbagliato come società, riporterebbe a casa il giocatore che gradirebbe la piazza, che ha già conosciuto i suoi compagni, che già conosce l'ambiente e che riceve il consenso anche del gruppo. Motivo per cui il nome è non l'italiano, ma chi conosce la Juventus. 1. 2. Del campionato italiano ti faccio il nome di... Ma io non lo faccio perché mi è simpatico a me. Perché vedo adattabile, secondo l'algoritmo di Comolli, metto insieme vari valori... Eventualmente con Vlahovic, senza Vlahovic, con Colomouani, piuttosto che uno dei due, perché attenzione, da vendere c'è Openda, da tenersi eventualmente, motivo perché lui lo stai cercando di rigenerare fino a prova contraria, non segna, ma ti serve per venderlo dopo? Tra David e Openda mi tengo ancora David. Non si sa mai, come dice anche il direttore Malù, che avremo tra poco. Ma il nome italiano è quello di Scamacca. Il nome italiano per la Juve di oggi è Scamacca. Non che ti risolve il problema in attacco, ma ti completerebbe il reparto con delle caratteristiche che non hai e che ti potrebbero far comodo. Eccolo qui la risposta, chiara, netta, da far digerire. Ma cosa, Scamacca? Sì, bravissimo. No, scarsissimo. Il nome non andrebbe mai bene, perché tutti noi abbiamo in testa Tevez, Higuain, Del Piero, Trezeguet, Paolo Rossi, no? Ma dipende dal contesto. E in questo contesto, a 12, ma neanche a 6, poi lui accetterebbe, Vlahovic rimarrebbe. Altrimenti, l'errore l'avremmo già commesso un anno fa, quando in molti fischiavate Vlahovic. Poi, sfortunati, perché non l'abbiamo avuto, quando ci siamo accorti che gli altri due non ne facevano uno, o forse hanno più bisogno di tempo, e non hanno quella personalità che serviva in attacco, Vlahovic ci sarebbe tornato comodissimo sfruttarlo fino all'ultimo giorno. Quindi, se lo ricordino quelli che hanno fischiato. Un conto è non vedere le caratteristiche. Davide Openda, ci potremmo sbagliare, vanno l'anno prossimo al Real Madrid e faranno sfaccelli. Forse la squadra deve essere più forte per agevolarli. O forse è sbagliato fischiare un giocatore che hai perché non stoppa bene, stoppa a 30 metri. Perché forse devi giocare in un altro modo. Dagliela in profondità e la spara dentro. I tiri di Consensao, Vlahovic non li farebbe quei gol lì, ma farebbe degli altri gol, giocassi in un altro modo. Guardate Malen come gioca la Roma. Non è che in area di rigore dribbla, salta, stacca. No, fa un certo tipo di gioco e un attaccante come Malen sarebbe servito a questa Juventus, perché è sicuramente meglio, l'abbiamo capito in 6 giornate, l'hanno capito anche loro, di quelli che abbiamo comprato da listino prezzi, da algoritmo che è inapplicabile se non ci applichi poi un po' di esperienza e di fiuto calcistico. Va bene, vi seguo sempre, anche noi vi seguiamo sempre. Io sono stato ad Armaditaggio, ero lì vicino perché non sei venuto a offrirmi un caffè. Ma va bene lo stesso, assolutamente sto scherzando. Tra poco avremo il direttore Malù Pasincato e parleremo anche un po' di attaccanti, magari. Però volevo aprire, stanno arrivando altri vocali, altri messaggi. Scusate, non sempre posso ascoltarvi subitissimo. Allora andiamo su Bianconera News, caro Manuel, facciamo un riassunto dei temi di oggi. Il rinnovo di Vlahovic certificherebbe la permanenza di Spalletti. Vero, vera, vera questa affermazione, questo titolo. Spalletti deve rimanere, così marocchino ieri qui da noi. Vlahovic si riavvicina alla Juventus, cosa è successo? Che valuta, perché è meglio andare via o restare trovando l'accordo e non passando per il nemico, eh? Cioè, tanto per essere chiari, Felipe Melo abbiamo sbagliato due volte per la persona all'epoca, quindi non era una questione di algoritmo, e per quello che dice anche dopo, perché chi sputa nel piatto in cui ha mangiato in quel modo, l'avete visto in quale modo, non meritava già la Juve prima. Perché continuavamo ad andare a comprare dalla Fiorentina giocatori 25, 30 di qua e di là? Stop alle telefonate, stop a giocatori della Fiorentina, magari, o no, a meno che non ci siano altre trattative. Poi Spalletti l'uomo giusto per riportare lo scudetto alla Juve, così Casotti a RBN. Juve Kostic, aria di divorzio, destino segnato per il serbo. De Magistris, Juve rivoluzione in porta, gli obiettivi dei bianconeri, c'è un problema anche in difesa, c'è un problema a portiere. Avete capito? Per comprare il portiere cosa fai? Per comprare carne secchi, che sarebbe il profilo giustissimo, come spesso ci ha detto anche la Bacchetta, che ritroveremo domani. State tranquilli, per il nostro chef non mancherà l'appuntamento. Oggi tocca a lui. La situazione è ancora sotto controllo a Riyadh, in Arabia Saudita, ma ce lo faremo raccontare da lui. Torchi a RBN, perché la Juve vuole rinnovare Spalletti. Vero, ma si annusano, perché se mi qualifico ti chiedo il doppio di stipendio, se non mi qualifico potrebbe essere proprio Spalletti a non accettare di proseguire senza le dovute garanzie. Perché sa, è intelligente, ha 67 anni, che se non si qualifica e se la squadra quindi non incassa, la società non incassa dei soldi, tanti per la Champions, ha delle responsabilità anche lui. Vedete che non amiamo solo Spalletti e non lo vogliamo solo sulla panchina, ma ragioniamo come ragionano anche in società. Certo che la società, pur di non cambiare, potrebbe confermarlo alla luce di quello che alcuni non vedono. A me sembra che si veda molto chiaramente quanto è migliorata la Juventus. Quanto è migliorata la Juventus con quello che avevano anche gli allenatori prima. Ma attenzione che potrebbe essere poi lui a non accettare, perché le pretese sarebbero il doppio o no l'anno prossimo. Non avresti la Champions e allora cosa devi vincere? Lo scudetto. E la Juve può vincere lo scudetto senza i soldi della Champions, con Spalletti in panchina e senza rinforzargli la squadra e tenendogli quelli che abbiamo? Non è molto complicata la domanda. Quindi a 67 anni fai un passo indietro tu. E guarda caso, magari, colpa della guerra da qualche parte, eh? Non ironizzo sulla guerra, sull'atrocità di chi anche solo pensa e scrive il termine. Ecco che Simone Inzaghi è pronto per essere confezionato. Io ve la butto lì così, eh? Ve la butto lì così. Sicuramente non andrà così. Perché intanto finirà una guerra bastarda, anche solo chi l'ha ideata. Per il bene o per il male, la guerra non è lo strumento giusto per arrivare a un obiettivo. E quindi capiterà tutto il resto. Però vi ho pianificato un po' il vento che soffia in casa Juventus, detto molto chiaramente. Emanuele, andiamo con un vocale mentre cerchi di contattare il nostro direttore sportivo Malou Pasinkatu, qui per noi.
Ciao direttore, Roberto da Bologna.
Un piacere.
Guarda, io ho notato una cosa che mi rende particolarmente fiducioso per l'approdo nei primi quattro. Vorrei sapere cosa ne pensi. Ho notato che le prime 9 partite di Spalletti,
sì,
oltre a giocare bene, abbiamo fatto 7 vittorie, un pareggio con Lecce e la sconfitta di Napoli. Poi, e si giocava una volta a settimana. Poi dal 22 gennaio fino all'ultima partita che abbiamo giocato,
sì,
si è ripreso a giocare una volta ogni 3 giorni. E abbiamo cominciato ad avere un deficit non di prestazioni, ma di risultati. Ecco, io vorrei sapere da te se è una cosa casuale, Io credo di no. E credo anche che tornando adesso a giocare una volta ogni tre giorni, rivedremo quella Juve iniziale sul piano del gioco, ma anche e soprattutto dei risultati.
Sei stato chiarissimo. Se ci ha sentito, girerei il tuo quesito al direttore Malu Pasincato, che ritrovo con grande piacere. Ciao.
Buongiorno Antonio, ho sentito.
Ciao direttore, rispondi tu che questa disamina del nostro tecnico ascoltatore?
La disamina in parte la trovo condivisibile e metto il cappello dicendo che col mister Spalletti comunque un'idea di gioco, un'impronta di qualcosa di concreto si è sempre vista.
Verissimo.
Anche nelle sconfitte, perché è troppo facile parlare solo quando c'è la vittoria. Anche nelle sconfitte, perché la sconfitta di Cagliari è un emblema. Meritavi di vincere, hai perso.
Ecco, andiamole a ricordare queste sconfitte per capire che cosa è capitato lì. A parte che le sconfitte fanno parte del gioco. Cagliari, il Como adesso, ricordo il Napoli. Io rimasi un po' più, non dico indispettito, ma quella sconfitta è quella mal digerita. Secondo te, al di là di quella di Champions, adesso, dei gol...
Quella di Napoli, dici?
Sì, quella di Napoli.
Quella di Napoli è mal digerita perché la squadra ha giocato. Quando giochi è difficile da digerire. Contro il Como, non come perché penso che sia la partita senza nulla a togliere, la più brutta dell'era Spalletti. Contro il Como non hai giocato. Contro il Como la squadra sembrava che se veramente fosse fin dall'inizio quando è entrata in campo come se tu vai a giocare al buio, no? Che l'interruttore non sa dove trovarlo, non sa dove accendere la luce. Questa è un po' l'analisi della partita che do contro il Como. Ma contro il Napoli la squadra ha giocato, ha perso, col Cagliari come ho detto ha giocato, ha perso, perché non tutte le sconfitte sono uguali. Come ho sempre detto, la partita dell'andata, il derby d'Italia, l'Inter aveva giocato meglio della Juve e la Juventus aveva vinto. Cioè il calcio secondo me poi alla fine bisogna cercare di capire e di analizzare o solo il risultato, allora parliamo è successo quello, o visto che siamo addetti ai lavori dobbiamo avere una disamina completa sia nelle sconfitte che nelle vittorie, perché non ho mai visto commentare positivamente delle sconfitte. Questo è un errore, perché se tu la squadra in quella sconfitta ha dato tutto e ha dato prova di esserci in campo, vuol dire che la squadra sta bene, la reazione magari al momento negativo è stata più che positiva, poi ha perso, ma quando tu perdi male, che non sei in partita, che sei sulle gambe, che per n motivi la squadra veramente è indifendibile, quella è una sconfitta che ha un altro peso.
Certo. Senti, ti giro una domanda di Adriano da Londra, che saluto, ma non solo lui, è l'ultimo arrivato proprio adesso, mentre concludevi il tuo ragionamento. Con i rinnovi giusti, ricordiamo quelli di Yıldız, McKennie, di ieri la notizia, il tentativo per Vlahović, ti chiedo anche secondo te le percentuali e cosa potrebbe veramente convincere il giocatore a restare, visto che gli chiederanno, sembrerebbe addirittura un ridimensionamento, un taglio del 50% circa, e innesti a parametro zero di giocatori provenienti da grandi squadre, Barcellona, Real, Bayern, dice cercare un Modric anche alla Juventus, lo dice Adriano, con Spalletti in panchina per me lo scudetto si può vincere già l'anno prossimo. È così semplice l'equazione?
No, non è semplice l'equazione, però è un ragionamento a lungo raggio che ci sta, nel senso che comunque questi rinnovi sono due rinnovi diversi, ma tutti e due importanti. Uno, il giocatore del presente e del futuro su cui veramente costruire la Juve. L'altro se l'è meritato a suon di ottime prestazioni, perché il tanto bistrattato McKennie alla fine è uno dei più positivi sempre, perché dove lo metti ci sta, polivalente. Sono quei giocatori che difficilmente non piacciono a diversi allenatori. Magari su 10 allenatori, 8 vengono pazzi per lui, 2 possono dire non so dove metterlo, non so che ruolo ha. Ci sono quegli allenatori che dicono così, non gli piace McKennie, ma 8 allenatori dicono tutta la vita McKennie, perché sono quei giocatori da calcio moderno che sono quasi indispensabili per una squadra. Dunque assolutamente rinnovo strameritato di un giocatore che ricordiamo ogni estate viene sempre messo o il primo, il secondo o il terzo della lista, i primi tre partenti, il suo nome era sempre dentro negli ultimi mercati. Invece poi in campo è l'unico giudice supremo, il campo parla ed è giusto che ha parlato per lui.
Vlahovic è un discorso. Ah, sì. Prego, vai su Vlahovic, così chiudiamo il ragionamento.
Sì, Vlahovic è un discorso diverso, secondo me, dipende molto da lui. Il ragionamento è, te lo faccio stringato: preferisci rimanere nella Juventus e essere considerato un top, o andare in una grande squadra dove sei considerato un buon giocatore, un giocatore che viene a portare il suo, ma che magari non sei il top, ok? Che capisci che una squadra ti vuole, ma non per darti quel ruolo che tu già oggi hai la Juventus, che con il rinnovo può solo aumentare. Secondo me a 26 anni è un bivio molto difficile da scegliere, perché c'è l'aspetto sportivo, economico, quello che vuoi, un grande contratto, perché sicuramente sarà un quadriennale, un quinquennale importante, però in questo ragionamento l'aspetto tecnico e l'aspetto di sentirsi top player deve prevalere, secondo me.
Malù, però è anche vero una cosa, perdonami, vero quello che dici, ma intanto la Juve crede in Vlahovic? Sembrerebbe di sì. Vlahovic quanto crede in se stesso? Perché è vero che a 25-26 anni, se ti arrivasse l'offerta di andare a giocare in un campionato che ti piace, in una squadra che ti piace, e lì poi dipende da te, cioè ognuno deve capire. Può andare a giocare titolare al Real Madrid, al Tottenham, all'Arsenal, faccio dei nomi a caso, e dipende anche da quanto pensi, cioè se ti cercano probabilmente sì, ma anche da quanto credi nei tuoi mezzi. Io penso che sotto questo aspetto lui creda anche molto di più di quello che finora è riuscito a dimostrare, non credi?
Ogni giocatore
cerca. Quindi accetterebbe di andare a fare. Accetterebbe la sfida, ecco, tanto per essere chiaro.
Sì, può accettare la sfida, ma sono sfide difficili. Quanti giocatori abbiamo visto lasciare il nostro campionato?
Però ci sono andati. Zigzag. Esatto.
E poi dopo all'estero la gente a dire: ma è questo il giocatore che in Italia c'era la coda per averlo a tutti i costi? Il calcio in ogni paese, in ogni campionato è diverso, però con tutto rispetto al Barcellona, all'Arsenal sono realtà che dove non vai a fare il top player che dice arriva Vlahovic è il titolare indiscusso. Arriva Vlahovic, un giocatore importante che può innalzare, può dare una mano, ma deve arrivare e dimostrare subito. Cioè quelle realtà, tra virgolette, quello che hai detto tu nella frase è che a volte i giocatori non sempre hanno fatto quello che realmente le loro potenzialità vanno. Però la Juve è sempre stato accettato tutto, perché è stato cresciuto lì, dopo che è esplosa la Fiorentina, gli si è sempre perdonato un po' di bizze, perché comunque alla Juventus, se sta bene Vlahovic, è un giocatore che ti fa la differenza e te lo tieni stretto. Da altre parti non è così, Antonio. Da altre parti arrivi, devi fare bene subito, solo ti dicono: qui sei un giocatore normale, lì c'è la panchina e comincia a essere un problema. Per quello che ti dico che il ragionamento è molto molto difficile da fare, e soprattutto una decisione delicata che deve prendere lui col tuo entourage, e poi deve prendersi le sue responsabilità.
E il tema attaccanti l'abbiamo trattato, Malù, abbiamo ancora 5 minuti. Mi dici i gol più belli che tu hai visto nella tua carriera di spettatore, di direttore? Sicuramente è salito in graduatoria dopo averlo realizzato il gol di Consensao, bello per tanti motivi. Me ne dici uno che hai visto in Italia, che hai visto all'estero, che hai visto
Dico, guarda, sai che noi siamo gente da lontano, se devo scomodare il gol che ho in testa,
perché l'ho chiesto anche ai nostri radioascoltatori, non li ho ancora messi
in
luce.
No, dico che Consensao ha fatto un gol pazzesco, bellissimo gol. Tra l'altro è stata una partita in cui, bisogna dire la verità, quasi tutti e tre i gol sono di pregevole fattura, perché veramente ho visto, è difficile vedere in una partita sei gol e comunque per un motivo o per l'altro tutti bei gol. È veramente uno spot per il calcio italiano. Io sono legato all'antichità, come si direbbe a questo punto. Io ho sempre in testa il gol di Roberto Baggio che fece contro il Napoli, che scartò tutta la squadra davanti a Maradona, e San Paolo si inchinò ai suoi piedi, saltarono i tifosi napoletani a battere le mani. Però sto parlando di un passato che magari un ragazzo oggi va su YouTube per rivederselo tutto lo ricordo, io me lo ricordo, altri no.
E l'ultimo quinquennio, l'ultimo decennio, così andiamo a prendere sicuramente gli adolescenti di oggi almeno.
L'ultimo quinquennio c'è.
Molti tornano su Del Piero, tutto quello che vuoi, alcuni gol ancora più vecchi. Cioè, forse erano più belli o ne erano di più, o erano più campioni.
Ti dico, la rovesciata in cui Ronaldo
certo,
si è preso allo stadium,
a me Juventus e Real Madrid.
È sempre presente. Comunque, i gol belli sono quelli che il tifoso avversario istintivamente ti applaude. Quando il tifoso avversario distinto, non perché non è che sta va a applaudire un suo avversario, ma quando distinto ti viene ad applaudire, vuol dire che hai fatto qualcosa di over the top, qualcosa di eccezionale. Dunque quel gol di Ronaldo a me è rimasto in testa.
Senti, guardando invece la classifica, Malù, fin dove dobbiamo aprirla la forbice per la volata Champions? Restano da giocare 11 giornate, ci sono 33 punti a disposizione. La Juve in questo momento, senza voler far confronti, il calendario più difficile, più facile, ne giocherà 6 in casa e 5 in trasferta. In trasferta però con Atalanta e Milan, 2 delle 5. E, Atalanta 45 punti, Juventus 47, Como 48, Roma 51, Napoli 53. Mi devo fermare o vado avanti? Milan 57, mi fermo lì?
Io dico che
10 punti tra noi e il Milan, la forbice è di 12 punti tra Atalanta e Milan, 12 punti, 4 partite.
Allora, tutto si dipende settimana dopo settimana. Già la prossima settimana si capirà tanto, perché essendoci il derby di Milano che farà capire se il Milan si avvicinerà all'Inter o se automaticamente il Milan dovrà pensare solo esclusivamente a blindare la zona Champions. Dunque è un campionato avvincente adesso, un campionato del campionato, soprattutto come è stato anche l'anno scorso, la lotta per la Champions League diventa un campionato a parte. Il Napoli in certe settimane sembra tirarsene fuori, in altre sembra entrarci dentro. Dunque quelle che ad oggi per me sono sicurissime sono Inter e Milan. Io dal Napoli alla Roma, alla Juve, al Como, all'Atalanta, sicuramente ci potrebbero essere delle sorprese, perché alla fine bisogna sbagliare il meno possibile adesso. Spazio per sbagliare ce n'è poco.
Allora, venerdì giocherà Napoli-Torino, quindi più Napoli che Torino.
Una partita brutta, perché il Torino negli ultimi anni ha sempre fatto delle belle partite al Maradona, e un Torino che con la vittoria della Lazio è un po' uscita, ma per uscire completamente da una zona rossa devi continuare a macerare punti. Dunque una partita delicata per il Napoli.
Tra Atalanta, Udinese e Juventus Pisa di sabato, chi ha la strada più agevolata in questa sfida, doppia sfida?
Sulla carta la Juventus, anche perché il Pisa, nonostante anche ieri ha fatto comunque una prestazione dignitosa, ha perso all'ultimo col Bologna, dunque penso che è una squadra fortemente indiziata assieme al Verona a scendere in Serie B. La terza poi è una bagarre pazzesca per chi sarà la terza, però penso che la Juventus affronta una squadra che si entra con la voglia di stupire lo stadium, con la voglia di fare la partita della vita, come ha fatto anche all'andata, però favorita la Juventus. Per quanto riguarda Atalanta Udinese, l'Udinese ha fatto un'ottima vittoria ieri con la Fiorentina, ed è una squadra comunque buona ma incostante, capace di farti il filotto, capace di perdere 3 partite consecutive, e se l'Atalanta ha più fame, ha più garra, visto che si gioca la Champions, penso che è favorita per il fatto che gioca anche in casa.
Malù Pasicato, grazie alla prossima settimana. Abbiamo fatto il punto sul nostro campionato, sul mercato, e molti spunti li approfondiremo da adesso in avanti fino al termine di Cose di Calcio. Ciao, alla prossima.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Allora, ci lasciamo prima del terzo blocco con la domanda di un ascoltatore. Ma Antonio, Simone Inzaghi prende 20 milioni, vero? Contattato, disponibile a rientrare in Italia. Se vuoi rientrare in Italia i parametri sono diversi, anche perché hai guadagnato tanto dall'altra parte. Quelli che daresti a Spalletti se non accettasse eventualmente. E così ho risposto. Poi c'era un'altra domanda a proposito di Vlahovic. Si sta sempre parlando sul motivo per cui il giocatore accetterebbe volentieri la Juve, ma poi a conti fatti chiedo: siamo sicuri che il giocatore faccia il caso della Juve? Questa è la domanda.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima ora di Cose di Calcio. Tra poco ritroveremo il giorno dei ritorni, ma con grande piacere ci sposteremo in campagna. Spostiamoci anche su tutto Juve. Di Marzio, apertura per il rinnovo di Vlahovic con la Juventus, anche se rimbalzano già le prime risposte ufficiose, 6 milioni sarebbero troppo pochi. Apertura per il rinnovo di Vlahovic, grazie Manuel per aver messo in primo piano l'articolo. C'è la volontà di entrambe le parti di parlare, ma poi proseguendo sul punto di partenza, l'ingaggio da 12 dimezzato a 6, in linea di principio non sembrerebbe rimesso in gioco ad alzare, possiamo riflettere. Se si alzasse la proposta, rimanendo su quelle cifre, agganciandole semplicemente ai bonus, tra l'altro bonus personali, a quali condizioni? Perché per un attaccante segnare è importante, ma per segnare magari chiedi delle garanzie, cioè di essere più rifornito, di avere più occasioni. Vlahovic sa in quale Juve sta giocando e quanto un giocatore sa dove gioca, sa perché segna, sa o dovrebbe sapere i suoi limiti, sa quali le difficoltà ci sono in una squadra come la Juve restasse così. Intanto Vlahovic dovrebbe essere ricandidabile per un posto da titolare o quantomeno per riassaggiare l'effetto partita o l'effetto convocazione a partire dalla trasferta di Udine. Juventus a riposo, come avevamo detto già nel sommario, ieri scarico, oggi riposo, da domani testa al Pisa con ritorno di Locatelli, nei prossimi giorni rientro in gruppo di Vlahovic. Sapevamo all'inizio di marzo, vi ricordate quando qualcuno già diceva ma no, potrebbe anticipare? Siamo al 2 marzo, la prossima partita è sabato prossimo, ovvero 7 marzo, quella successiva 14 marzo, ovvero siamo a metà mese. Ricordandovi che il 26 marzo si giocherà Italia-Irlanda del Nord alle 20:45 a Bergamo, vuol dire che salteremo quel weekend, no? Capite che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere convocabile in casa, in panchina, contro il Pisa, sabato 7, il 14 per volare in trasferta e candidarsi per un posto, giocare eventualmente col Sassuolo a Torino, nella peggiore delle ipotesi, fosse qualcosa che non torna, magari dopo l'impegno della nazionale. Questa è la tabella e questa era stata programmata e pensata già quando si è infortunato 3 mesi fa, a dire il vero. Proseguiamo sempre con tutto Juve. Juve obiettivo quarto posto, la stagione deludente, gli errori di mercato che frenano la Juventus. Spalletti rivede un attaccante, domani Vlahovic potrebbe tornare ad allenarsi in campo, si allena a parte, fa dei lavori specifici, ricomincia forse da domani. Juventus a riposo, nei prossimi giorni rientro in gruppo di Vlahovic. Oggi giornata di riposo per la Juventus, con Molli a rischio. Jonel Kahn non sarebbe soddisfatto del mercato. E ci risiamo, questo dice tutto Juve. Parole ai tifosi, in Champions ci arriviamo, ma un problema davanti e in porta l'abbiamo. Loris, la poesia a rima baciata di Loris. Conte resta al Napoli con Spalletti più vicino al rinnovo con la Juve. L'ipotesi rinnovo che verrà proposto, ma abbiamo già elencato gli aspetti che potrebbero anche portare alla separazione, al rimettere il proprio mandato a fine campionato, andasse benissimo o malissimo. Ma certamente il rischio è più se non vai in Champions, perché se non vai in Champions, lo ripeto, l'allenatore non potrebbe pretendere più soldi, perché non glieli darebbero, perché sei fuori dalla Champions, perché non ti dovrebbero rinnovare. Ma vogliamo continuare comunque, perché ci siamo trovati bene, perché abbiamo visto l'impegno, e a mio avviso l'impegno si vede anche trasferito in un gioco migliorato rispetto all'ultimo anno e mezzo, magari da 3 a 3 e mezzo a salire nel corso degli anni, ma non hai le entrate della Champions. Che squadra mi fate? Che cosa pretenderanno i tifosi da me l'anno prossimo? Ed ecco che potrebbero anche stringersi la mano e dover essere costretti a cambiare strategia. E quindi Paolo ieri ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere tutta la notte. Matrimonio di convenienza, Comolli Spalletti. Vero, di alta convenienza, perché Comolli voleva andare avanti con Tudor in linea teorica dall'inizio, una volta scelto. Il target andava bene, l'algoritmo gli dava l'ok, l'abbiamo mandato via e sta per andare via magari anche dal Tottenham, quindi dei limiti ci sono, se dura poco un po' da tutte le parti. Tudor magari avrebbe campato come avrebbe voluto campare Giuntoli con Thiago Motta, per arrivare non a un matrimonio di convenienza, ma l'idea è al binomio Giuntoli-Spalletti. Vedete quando non si intrecciano i tasselli? Quindi, ce lo dice tutto Juve, Comolli a rischio, Jonel Kahn non sarebbe soddisfatto del mercato. Jonel Kahn fa riferimento a Giorgio Chiellini. Se non mettiamo a posto le cose, il mercato, e magari Spalletti / Chiellini civilmente dicono sarebbe meglio qualcosa di meglio rispetto a Paolino, direttore di Radio Bianconera, ovvio, banale, semplice, novietà, ma se lo dicessero anche di Comolli, secondo me e secondo voi dovreste aver già capito che Comolli è stato un ponte tecnico per fare delle cose o per avere un ruolo marginale, importante, rispetto alle situazioni di campo. Di campo devono pensarci quelli che ne sanno più di campo. E l'uscita di San Siro non è stata apprezzata da Jonel Kahn, perché è un'uscita simile a quella di Mister Allegri dopo la vittoria in Coppa Italia. Jonel Kahn su questo aspetto è lineare, valuta nello stesso modo le situazioni, perché se capitano dimostrano che c'è un malcontento, e vi ho spiegato anche questo aspetto. Abbiamo già il collegamento? Dobbiamo aspettare, allora ascoltiamo qualche vocale.
Buongiorno, Enzo da Reggio Calabria, stavo ascoltando Radio Bianconera come tutti i giorni.
Bravo.
Noi tifosi juventini.
Complimenti
però
a te.
Non ti torna a cosa? Non trovo d'accordo con lei, direttore.
Sì, dimmi.
Perché la responsabilità di Spalletti, ok, ci sono le responsabilità di un allenatore quando la squadra giustamente non va come deve andare, ma in questo caso chiamerei e interpellerei la società, una società con un mercato intanto estivo secondo me fatto malissimo,
l'abbiamo detto,
vedi, no? Openda, sì. 45 milioni,
obbligo di riscatto,
vedi tanti altri, David, anche se a parametro zero, Gio
Mario,
un contratto, e vedi tante altre operazioni fatte male.
Perfettamente d'accordo con
se
te.
Se non ricordo male, scusi il gioco di parole, l'allenatore Spalletti a gennaio aveva chiesto un attaccante, che però non è arrivato. E se andiamo a vedere le partite della Juventus,
serviva come il pane.
Pecchiamo nel mettere il pallone dentro. Capocannoniere, se non sbaglio, della Juventus si ritrova
Ildiz McKennie,
che è un centrocampista, anzi un tuttofare. E poi un'altra cosa importantissima, il portiere. È possibile che una squadra come la Juventus non possa prendere un tiro in porta che è gol?
Allora, a me sembra di averle dette tutte queste cose, cioè non è colpa di Spalletti, e hai questa squadra, devi centrare la Champions. E lui ci ha sempre detto all'inizio che sbagliavamo noi giornalisti però a dire che non c'era qualità. Allora, o non c'è qualità in lui o non c'è qualità nella squadra. Se non raggiungi l'obiettivo, significa che sei stato anche sfortunato, perché di tre attaccanti uno si è infortunato e due non hanno svolto il compito a dovere. Quindi certo che ci sono delle pesanti responsabilità, simili, maggiori, inferiori, ma responsabilità pesanti, come quando avete criticato Giuntoli l'anno prima. Quindi, come vedete, ogni annata, in ogni annata potremmo elencare questa o quell'altra cosa. Ma puntualmente lo ritroviamo ciclicamente qui su Radio Bianconera, anche per tracciare un po' i bilanci, per tracciare qualche ricordo, come solo lui sa fare, il nostro Pasquale Gallo. Buongiorno Pasquale.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a Manuel e a tutti gli ascoltatori che è da tempo
che non sentiamo.
Sono stato molto molto impegnato in molte faccende.
In molte faccende. Lì vediamo una bottiglia con ogni tanto tiri fuori la bottiglia con l'immagine della Juventus dentro, un santo, è un santo alle spalle. Sei un santo.
Ma infatti fa parte Juventus, filosofia, religione, lettura, letteratura fanno parte tutte della mia vita. E quindi la Juventus non può non essere sul mio, e così come Sant'Agostino. È alla base di religione, filosofia, cultura, bontà, insomma, è il santo d'eccellenza. Dopo la Trinità c'è Sant'Agostino. Chi lo ha letto comprende quello che sto per dire.
Allora, Pasquale, io con te oggi partirei da un tema, sembriamo veramente dall'avvocato, siamo dal dottore, no? Poniamo i nostri problemi. Intanto è sempre un piacere, lo sai, e questo non potrai mai negarlo, il piacere
reciproco
di sentirti tra Sanremo, tra la Coppa, e che qui siamo impegnati, come tu curi io vado a curare dove mi chiamano. Ma al di là di questo, non perdiamo tempo, ti vorrei chiedere un ricordo di Marchesi, ma semplice, veloce, per capire anche, no, perché ieri è mancato, 88 anni se ricordo bene, tu l'hai conosciuto, conosci molto bene quella Juve, ma conosci anche molto bene i motivi per cui per cui Boniperti chiamava certi allenatori. Quindi volevo con te un ricordo di Marchesi, perché l'hai conosciuto, ma far capire anche nei momenti belli, brutti, che allenatori hai conosciuto, perché arrivavano certi allenatori e non quelli che magari i tifosi avrebbero voluto, no? Quello che vinceva, che era più bravo, più bello, più simpatico. Pasquale Gallo su Radio Bianconera.
Guarda, la domanda è di un gradimento talmente forte da veramente farmi godere.
Hai tutto perché il tempo che vuoi per spiegarci.
C'è l'essenza di una Juventus dimenticata da alcuni e non conosciuta dalle giovani generazioni. Allora, di Marchesi io... qui davanti a me c'ho le foto di ieri, perché ho fatto un post e c'ho delle fotografie come questa, per esempio, non so se la vedete.
Certo, si vede, no? Verso la tua destra, lì, mettila lì. Ma quello è Pasquale Gallo, da giovane? Quel esatto. Bell'uomo lì?
Cambia, insomma, sono un po' cambiato, dai. E allora, anche lui, purtroppo, ieri è cambiato. Ma era un tale rapporto spirituale, di stima, familiare. Io andavo a casa sua a cena a Milano, e la signora, la moglie, una donna straordinaria. Il contrario di lui, poche parole, invece lei era molto, esternava moltissimo con simpatia, una fiorentina, la signora fiorentina. E perché scelse Marchesi? È semplice. È semplice. E questo diventa attuale.
Bravo, diventa bravo. Attuale. Spiegaci la similitudine, la similitudine.
La similitudine è semplice. Noi con Marchesi abbiamo, lui ha accettato subito, pensate che lui è stato abitato a Salerno, abitava vicino casa mia, non ci siamo mai conosciuti, perché allenava l'Avellino di Sibilia, però abitava a Salerno. Allora, un amico era vicino proprio di porta, ma mai c'è stato un incontro. Poi dall'Avellino è andato al Napoli, dal Napoli il giorno in cui Boniperti me lo presenta e mi dice: guarda che io ho scelto Marchesi per questo, questo, questo e questo. I motivi quali erano? Noi per 15 anni avevamo vinto tutto in Italia, nel mondo, nazionale, era sconcertante tutto ciò che avevamo vinto. Ma si sapeva che si andava incontro ad anni molto difficili, perché Napoli e Milan stavano mettendo tutte le loro risorse, mentre invece noi dovevamo cambiare Paolo Rossi, Boniek, Platini, Bettega, tutto insieme. E allora non era una cosa facile. Ma Marchesi, una volta chiamato, disse subito di sì, perché non guardò a questo aspetto. Guardò al fatto che era arrivato il momento del suo traguardo. Arrivare a Villa Perosa, arrivare a Piazza Crimea, arrivare alla favola Juventus, era una cosa che gli fece accettare qualsiasi condizione. Oggi c'è un parallelismo, perché dovrebbero amare già il fatto che siano alla Juventus. Vincono o non vincono, il fatto che bisogna vincere e basta. Questo è vero. Infatti più di 70 titoli in 130 anni vuol dire che noi abbiamo vinto un anno sì e un anno no. Anche di più. Però ci sono dei periodi, 1935-49, 14 anni, 86-94, 8 anni, che puoi anche non vincere un campionato. Ma ne abbiamo vinti quasi 40, a momenti siamo alla quarta stella. La stella in sede, non in FIGC, ma in sede. Allora, Marchesi era una persona di una classe, di un'eleganza. E come hai detto tu, complimenti, complimenti, noi abbiamo scelto Picchi, noi abbiamo scelto Vic Pale, noi abbiamo scelto Parola, abbiamo scelto Marchesi. Quando si parla di Maifredi, ma quella non era la Juve di Maifredi, quella era la Juve di Montezemolo. Ci sono degli errori storici che sembrano una banalità. Perché Boniperti lasciò, andò a fare il mondiale con la nazionale, poi andò al Parlamento europeo, poi tornò e poi venne la triade. Ma non abbiamo mai inseguito, per esempio, il fatto che noi dobbiamo aspettare Spalletti che decida, e non è una cosa che mi riempie di gioia, perché è la Juve che decide. E se io sono abituato a questo, i tempi cambiano, ma la Juventus c'ha una linea rossa in comune che vale per gli anni 20 del secolo scorso, gli anni 40, 80, 2000, è sempre valsa. E no, arrivare alla Juventus è un traguardo finale della nostra esistenza. Quindi la Juventus di allora aveva Serena, Priaschi, Magrin, che venne dopo Platini, perché il primo anno lui ebbe Platini almeno, però poi se ne andò a finì la carriera, e quindi rimase con Manfredonia, c'era Briaschi, c'era Serena, c'era Magrin, tutti contro Magrin, tutta la tifoseria era contro Magrin, perché non
il combiners dell'epoca. Il combiners dell'epoca.
Sì, il combiner, ma Magrin non aveva mica colpa se Platini era il numero e tra i numeri uno al mondo, ma Magrin era un gran bel giocatore. Faceva cose anche greche.
Quante similitudini, per... Pasquale, mi stai aprendo gli occhi, forse anche a casa.
E noi, Tacconi, prima di affermarsi, pensavano a Zoff. Ma Zoff, se è arrivato a campione del mondo, perché nel 78, quando tutta l'Italia lo voleva fuori perché prendemmo i gol dall'Olanda e non vincemmo i campionati del mondo, la Juve gli fece 4 anni di contratto a 38 anni. Diventò campione del mondo a 42 anni, ma perché la Juventus che decide la carriera dei giocatori, non che noi aspettiamo il sì di questo, il sì di quello. Quindi amare la Juventus non è che la si ama perché si vince dappertutto, ci sono periodi difficili in cui bisogna amarla ancora di più.
Che lezione di juventinità, ci scrivono da casa. Buongiorno, mi piace tantissimo il professor Gallo quando parla di storia della Juventus. Molto. Io oggi ti faccio i complimenti che non ti ho mai fatto, perché ci hai riossigenato i polmoni, non ricordando il gol più bello, il giocatore più forte, ma l'allenatore, il momento storico in cui arriva. Oggi è più difficile di quel periodo lì? Da 0 a 10, la similitudine qual è con quel periodo lì?
Oggi è quel periodo lì. Oggi è il periodo in cui, se si inizia una terapia, volendo rimanere nel campo...
certo, siamo da te, non possiamo che ricevere la ricetta.
Se io decido che per 7 giorni tu devi fare l'antibiotico con il mucolitico nella stessa siringa e tu al terzo giorno me la blocchi e fai un'altra terapia, non vale né la prima né la seconda. Bisogna avere fiducia nel medico. Se hai fiducia nel medico, allora porti avanti una certa terapia. Vi ricordo che la Juventus, nonostante quel periodo, comprò il più grande attaccante al mondo, Jan Rush, che però venne in Italia...
Che similitudine anche qui! Cioè, sembra di leggere lo stesso libro, che arrivò qui e segnò pochissimo. Anch'io
no,
mi...
ma...
sai che io lo... Pasquale, perdonami, sai che andai a vedere, mi sembra proprio una partita col Pisa, non vorrei dire, io ero piccolino, sai che fischiai, non sapevo fischiare, ho imparato fischiando sì. A Jan Rush, perché dicevo, ma l'anno scorso a Liverpool faceva delle cose incredibili, cioè sognavo il giocatore del Liverpool alla Juventus, no?
Non era solo l'anno precedente, Jan Rush era il più grande attaccante al mondo, ma a Torino però non posso dire dei particolari che non nessuno neanche alla Juve, e quindi io ho dei segreti che porterò con me.
Non li porterai, non li porterai via con te, perché li condividerai con noi.
No, al cielo ve l'ho detto.
No, ti vengo a prendere prima. Ti ritardo la tua salita verso i santi.
Il problema è questo. Allora come oggi, quando dicono i tempi sono cambiati, è la frase più stupida che esiste nella storia delle discussioni. I tempi non cambiano se noi raccontiamo la storia almeno secolo per secolo. No, decennio per decennio. Higuain, nella storia della Juventus, è uno come un altro, mentre invece oggi viene ritenuto dalle giovani generazioni come un nostro simbolo. Su 4 anni di contratto ha giocato 1 anno e mezzo con noi. Però questo non lo ricorda nessuno. Non lo ricordano perché sono abituati a queste icone attuali. Prima, il più grande di loro, ma parlo dei Sivori, Boniperti, Charles, parlo di Bettega, parlo di quando avevano 32-33 anni, lasciavano il posto ad altri, soprattutto anche in nazionale, non è che arrivavano come Messi a giocare a 40 anni ancora in nazionale, i tempi cambiano in male perché non si ha presente la storia. Ian Rush non è che era diventato un bidone, perché non si adattò al clima italiano dei processi del lunedì, tanto per dire, non c'era ancora il processo del lunedì, però per dire...
Si stava preparando.
Si stava preparando, allora lui non era abituato, lui era abituato la sera poi andarsi a bere 20 becks di birra, ma perché così era in Inghilterra, la sera che si ubriacava, se, per esempio... Invece qui veniva attaccato, se aveva sbagliato un gol, se la sera prima l'avevano visto, non si adattò all'Italia, non alla Juve.
Chiarissimo, chiarissimo. Finiamo con una battuta perché la lezione di storia dobbiamo ripeterla, ci dobbiamo preparare per l'esame, c'è la maturità per questa Juve. La vedi matura per poter fare centrare l'obiettivo? E poi ti chiedo se è più grave non segnare o bere troppe Becks.
Allora, io ho due risposte.
Vai.
La prima è negativa se si continua a vedere come problema principale Di Gregorio. Allora, se si vede come problema Di Gregorio e non la cessione di Perin che vada a giocare come desidera al Genoa, per esempio, o altre parti, il ruolo del portiere è importante. Il peggiore campionato di Szczęsny l'ha fatto quando c'era Buffon in panchina di ritorno dal Paris Saint-Germain. La gerarchia dei portieri è sacra, perché toglie tranquillità. Zoff Bodini non era mica scarso, ma scelse di fare il dodicesimo. Oggi no, c'è la competizione. Giochi tu, giochi. Allora, se invece, non faccio i nomi, se avete parlato di Spalletti sì, Spalletti no, Vlahović sì, Vlahović no, io avevo in mente una triade a presidente, a direttore generale e all'allenatore. Se questa triade dovesse comporsi, e non succede, ma è un mio film, è un mio film,
sì,
io penso che Spalletti resterebbe. Il direttore generale dovrebbe essere qualcuno che sa lavorare nonostante tutte le cose che sono avvenute. E allora in questo caso il gruppo è già formato, il gruppo, però ci sono due, tre equivoci o addirittura fissazioni patologiche su alcuni giocatori che invece impediscono, allora per tagliare la testa,
sì, e poi chiudiamo.
Il Gatti è incedibile.
Ah.
Quindi vedete come il sottoscritto la vede in una maniera.
Va
molto
controcorrente, vai controcorrente come sempre, ma con dei ragionamenti. È incedibile, ripartiremo da qui, ma abbiamo parlato di allenatori, il periodo in cui arrivano certi allenatori che poi vengono ricordati poco, male o cancellati, e invece Pasquale Gallo ci ha riassunto quello che si ripete nel tempo. Un saluto Pasquale, poi ti lascio e ci ritroveremo.
Allora, il saluto è sempre nel ricordo di Rino Marchesi, il periodo dell'Avellino, il periodo del Napoli, il periodo della Juventus, il rapporto fra me e Rino Marchesi è stato eccellente. Io ho dei segreti che lui mi rivelò a suo tempo, dovunque fosse stato, tranne alla Juventus, perché lui sapeva che con la mia amicizia con Boniperti io sapevo più di lui.
Ti fermo perché quei segreti li dirai in esclusiva su Radio Bianconera, un segreto, una Bex. Va bene? Patto sottoscritto? Alla prossima, Pasquale Gallo, grazie. Pagine apprezzatissime da chiunque fosse oggi all'ascolto. Hai sentito tu che non fai gol, non bevi le bags e fai tardi la notte? Ci dovrai dire anche tu, Manuel, che cosa fai. A tra poco ci spostiamo a Riyadh, la ricetta c'è, ma vogliamo sentire dalla viva voce del nostro chef com'è la situazione da quelle parti. Un po' di informazione semplice, chiara, di chi vive lì, da quelle parti, dove stanno capitando cose che non riusciamo a tradurre.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Eccoci qua, ben ritrovati, ci riappropriamo della nostra postazione, ultimi 20 minuti, a dire il vero 19, tra poco ci spostiamo dallo chef per vedere come è uscita la ricetta romana, un po' bruciacchiata o meno, come la dobbiamo modificare in vista del Pisa. Molto apprezzato Pasquale Gallo, come vedete nessuno viene allontanato dalla radio, nessun ascoltatore, nessun opinionista. Se la pensa bianco, se la pensa nero, ma fondamentalmente si aggiungono notizie, informazioni, indiscrezioni. Non si parla di simpatia, antipatia, quello che è l'errore in cui cadiamo anche noi cronisti, più alcuni rispetto ad altri, e quindi bisogna sempre, sempre tenere le orecchie ben aperte. Allora, caro Manuel, mancano 20 minuti, 340-54-25-324, oggi squadra a riposo, ieri scarico, domani si riprende con Locatelli disponibile, quasi fatta e scontata la partita col Pisa e ripeto, le partite in casa sono 6, 15 punti almeno, le partite fuori sono 5, dico almeno 11 punti. Quindi 15 più 11, 26 punti, ma questa è la mia ricetta dal campo, la ricetta di uno juventino come lo chef Maurizio Olivieri, la andiamo a ascoltare immediatamente. Intanto, ben trovato Maurizio, ciao!
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao!
Maurizio, la situazione mondiale ci preoccupa un po' tutti, tu devi sapere che la famiglia bianconera, sapendo quello che sta capitando, chi non può rientrare, chi voli, eccetera, 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 Radio Bianconera si è concentrata su di te. E quindi io faccio un applauso ai nostri radioascoltatori perché sono stati addirittura più sensibili, no, di tutti noi nel chiedere: ma come sta lo chef? Tutto a posto, te le vado a recuperare e poi te li fotograferò, perché è la pura verità. Raccontaci un po', Maurizio, quello che è, penso sia anche un po' la tua preoccupazione, anche se sei lontano in questo momento, ma più vicino di noi alle situazioni critiche e alle terre dove stiamo vedendo, capendo e scoprendo che è tutto in ballo, è tutto in ballo, è tutto lì sul filo del rasoio.
Allora, intanto voglio ringraziare tutti per i pensieri che mi avete mandato, perché comunque la situazione mondiale non è facile. Giusto per darvi due aggiornamenti di quello che sta succedendo qua a Riyadh, che è la zona, diciamo, meno colpita, tra virgolette, di tutti i paesi che sono i paesi qua del Golfo. Qua a Riyadh questa notte hanno abbattuto due droni sopra l'ambasciata americana, ma purtroppo uno è andato a segno e l'hanno distrutta.
Distrutta. Quindi l'ambasciata americana di Riyadh?
Sì.
Pazzesco, io ricordo molto bene che ci sono passato davanti e quindi davvero.
Con uno l'hanno presa e giustamente, cioè fortunatamente, si sapeva che era un obiettivo sensibile, quindi non c'era nessuno dentro. Anche l'ambasciatore era a casa, tutti a posto, di qua di là, però purtroppo l'hanno colpita.
E l'altro drone è stato abbattuto, quindi si è dimezzato.
L'altro drone è stato abbattuto, poi questa mattina si sentivano in cielo ancora qualche, sai, per darti l'idea del suono, è come un temporale in lontananza.
che sta arrivando il temporale, il forte temporale, esatto, che ti impone.
Senti questi tuoni, vedi luccicare, e quindi vuol dire che hanno abbattuto qualche drone, qualche missile, perché poi comunque non si sa se sono droni o missili. Ieri sera erano due droni, che stanotte alle 4 che hanno abbattuto l'ambasciata. Però ti ripeto, qua siamo relativamente tranquilli. Quello era l'unico obiettivo sensibile loro. Oggi, per precauzione, tutte le scuole americane sono state chiuse, e perché ce ne sono parecchie di scuole americane.
Ce ne sono molte, e da quello che so sono le scuole più frequentate anche dai figli, dai familiari dei giocatori che naturalmente vengono a giocare da quelle parti, giusto?
Quindi assolutamente. Assolutamente.
Da quello che sapevo, era un'informazione in mio possesso questa, i nostri figli sono nelle scuole americane, quindi questo è un dato, esatto.
E quindi ti dico, poi per il resto la vita qua scorre normale. Io che sono qua da 10 anni, mi ricordo che 10 anni fa quando arrivai qua, la prima notte ho sentito degli spari come di pistola, e dico, ma cazzo, questi sono matti, si sparano per strada. Invece erano come adesso, quando abbattono i missili e i droni, perché già 10 anni fa c'erano gli Houthi yemeniti che tiravano ai pozzi petroliferi, e quando ti passa sopra un missile la contraerea li tira giù. Adesso poi tu puoi sentire il rumore, ma è un rumore veramente debole e fievole. Qua a Riyadh magari sono a, non so, 20 chilometri, no?
Certo.
Però lo senti.
Maurizio, era doveroso partire da questa notizia, non di giornata, ma del periodo. Intanto ci sono attacchi simultanei su Teheran e Beirut, ce ne stanno dando notizie alle ultime ore dei giornali e delle televisioni informate su questi fatti. Immagino che non sia bello vivere in queste condizioni, ma neanche in Italia, sapendo quello che capita, non dico proprio dietro l'angolo, ma quasi. Sei preoccupato, giustamente preoccupato in generale, per te,
guarda,
per la tua famiglia?
La preoccupazione, io mi sento sicuro qua, perché comunque
questa è già una bella notizia.
Siamo in un paese che ci tengono a noi italiani in modo particolare ci tengono, quindi siamo preservati da tantissime cose, neanche la mia compagnia dove lavoro, che tu sai bene, mi ha detto: Mauri, non ti muovere, stai a casa, stai con tua moglie,
non pensare
tranquillo
di dover rientrare, sei qui, sei sicuro, questo ci fa piacere,
poi,
per te e quelli come te.
E poi ti dico, l'unica cosa, mi è arrivato il messaggio esattamente 30 secondi fa, che l'ambasciata italiana adesso ha mandato un messaggio a tutti i residenti qua di non andare anche nei mall, quindi vuol dire che hanno usato qualcos'altro che deve succedere.
Ah, quindi spiegaci bene, quindi ti hanno invitato a non fare cosa? Perdonami, stavo leggendo un messaggio che poi ti giro.
Ci sono dei mall qua, no, che sono i nostri la nostra Rinascente, per dirti, per farti un esempio.
Sì.
E è arrivato un messaggio di non andare
di non frequentarli.
Oltre a non andare al Diplomatic Quarter, perché si sapeva quello già prima.
Certo.
Però adesso hanno anche messo come obiettivo sensibile i mall, perciò meglio starci alla larga.
Allora, siamo partiti da qui, ci tenevamo ad averti oggi, giorno programmato, ma speravamo di poter partire subito con col nostro menù. Pensa che da casa, oltre a essere contenti a vederti, chef Maurizio, se dovesse proporre un menù per favorire la pace, che cosa andrebbe preparato oggi lì come menù tipico? Vedi che bravi che sono i nostri ascoltatori, attenti anche un po' ad aprire le finestre su messaggi così di pace, diciamo così. Auguriamocelo che tu possa preparare questa ricetta.
Guarda, ti dico la verità, il loro menù tipico, a loro piace tanto mangiare di fronte a un bel piatto di riso e agnello, che è il loro piatto preferito, cucinato nei loro modi, con tutte le loro spezie, il cardamomo, lo zafferano e tutte queste spezie. però credo che a questo punto sarebbe molto più facile metterli d'accordo con una bella pizza italiana.
Bravo.
Per il semplice fatto che noi siamo bravi anche in questo, a sdrammatizzare a volte su quelle situazioni che sono pesanti.
E allora Maurizio, impasta, prepara, tienila pronta, una buona pizza senza piccante, perché già la situazione è troppo piccante, no, quindi una leggera,
è già calda.
Grazie per queste, per questo modo in cui abbiamo raccontato, abbiamo fatto un po' cronaca live anche noi da Riyadh. I campionati si fermano lì, sono stati fermati i tornei, i campionati di calcio e non solo? No.
Assolutamente no. Si gioca. L'unica cosa che ho sentito, che non so se è vero o se è finta, Ronaldo dovrebbe aver lasciato l'Arabia Saudita col suo jet privato per tornare a Madrid, perché lui diceva che non si sentiva sicuro. Però non so, non mi è giunta da fonti molto attendibili, quindi non posso garantire al 100% questa notizia.
Però tu sei il nostro spacciatore di curiosità, quindi la prendiamo e si avvicinerà sicuramente alla verità.
Se ti devo dire una curiosità, vorrei che Spalletti firmasse in fretta, perché c'è qualcuno dietro l'angolo che bussa.
Ti fermo subito, perché tu devi sapere che oramai mi fermano anche a Sanremo quando faccio un po' il fighetto. Guardate che non è sicura la situazione. Perché te l'ha detta lo chef. Cioè, che detta così è brutta. Come? Io sono giornalista e tu mi dici: ah, Sanremo mi hanno parlato dello chef, non si ricordavano il tuo nome, ma è perché te l'ha detta tempo fa lo chef. Hai capito? Che sembro uno che lavori con te, ma tu invece dai buon juventino. Spiegami un po' sta faccenda. Torniamo a questa ricetta che non ho capito bene.
È una ricetta un po' calda, perché allora qua c'è una situazione all'Al Hilal che non è molto chiara. E
chi allena l'Al Hilal? Chi è che allena l'Al Hilal?
È un mio amico con cui giochiamo a padel.
Ok, e quindi una situazione poco chiara.
E quindi è poco chiara, e comunque è stato contattato.
E tu cioè, continui a ripeterci questa cosa: è stato contattato. Perché l'hanno contattato? Perché?
Perché questo non lo so, bisognerebbe chiederlo.
Se tu lo chef, guarda, io chiedo tutto a te.
Bisognerebbe chiederlo a Torino, no?
A Torino, e allora poi dico io perché l'hanno chiamato. Facciamo questo gioco della ricetta, dai, io ti aiuto, sono il tuo assistente. Il tuo amico con cui giochi a padel è stato contattato. Io ho chiesto a Torino, no, non ho chiesto perché sennò mi direbbero sicuramente di no, è perché hanno capito che è 50-50 la possibilità.
Esattamente.
È 50-50, quindi non devi restare senza col frigo vuoto, diciamo così.
La verità è quella, E quindi, ma poi ci dovrebbe anche essere a Torino il ritorno di un nostro amico.
Che gioca a padel o no?
Gioca anche lui a padel con me.
Gioca anche lui a padel con te. Sei mistico quest'oggi. E ci fermiamo qui nella ricetta? Riascoltate questo pezzo di ricetta, che poi, anzi, me la conservi questa puntata, caro Manuel? Perché qui c'è la ricetta del secolo. Sì.
Valla a vedere, poi andiamola a vedere.
E poi la andiamo a rivedere al VAR, questa ricetta che ci ha appena fatto, con gli amici del padel del nostro Maurizio Olivieri. Quindi voi che da casa capite meglio di me, che oramai è una certa, e che voglio giustamente non mettere in imbarazzo in questo momento l'altro giocatore di padel, ovvero Maurizio, andate a mettere ognuno, anzi il giochino che faremo lo faremo domani, faremo riascoltare questo pezzo, caro Manuel, e poi ognuno ci mette il nome del giocatore di padel e vediamo chi azzeccherà. Cena pagata a Maurizio e da me eventualmente a fine anno, se andasse a finire così. Maurizio, abbiamo ancora qualche minutino. Che ricetta è stata quella di Roma? Avevamo dimenticato il piatto senza riscaldarlo troppo, poi ci siamo svegliati alla fine. È bruciacchiato, che cosa? Come la vedi? E come sarà quella col Pisa?
Ma la ricetta di Roma per me è stato uno stufato. Sai, quelle cotture lente che si sono, li abbiamo fatti stancare un po', via. E forse loro ci credevano.
Li abbiamo bolliti? Un bollitino?
Li abbiamo bolliti un po', la verità è quella. E quindi è stata una bella ricetta quella di Roma. È stata entusiasmante perché alla fine così, sai, ci godi sempre un po' di più.
Ho letto i giornali di Roma, no? Dicevano persa l'occasione, bla bla bla, e quelli hanno goduto di un semplice pareggio. È una buona ricetta godere di un semplice pareggio? Cioè, quando mangi hai fame?
Guarda, adesso ti dico la verità, sì. Conti fatti. Quando abbiamo giocato in casa abbiamo vinto noi.
Sì.
Andare là a pareggiare, se alla fine arriviamo pari, noi andiamo in Champions e loro no. Godo e come se godo.
Siamo in vantaggio sulla Roma, siamo in svantaggio sul Como, tanto per dare la notizia, perché abbiamo perso due volte.
Sì.
Certo.
Però guardando il calendario il Como non ha tutta sta vita facile.
Dai, vediamo nel calendario. Mi fai una ricetta pisana? Che non mi ricordo l'andata, che cosa preparammo.
Non mi ricordo nemmeno io, ma ti dico, oggi, visto che qua c'è un tempo da lupi, ci siamo svegliati stamattina, ci sono 8 gradi, piove e c'è vento.
Mm.
Quindi io pensavo una bella zuppa pisana, che è una zuppa fatta col cavolo nero, i cannellini e il pomodoro. Allora, è molto semplice, potete prendere anche i cannellini che avete, quelli che trovate in scatola, prendetene mezzo chilo e
quelli bianchi o quelli scuri?
Quelli bianchi. E li frullate con un po' di brodo vegetale, che quello ve lo fate però, carote, fedone, cipolla, e fatevelo.
Almeno,
Non usate il dado,
invece, vero.
Se invece avete i cannellini, quelli secchi, li cuocete nel brodo vegetale finché non diventano morbidi, poi li frullate bene per fare una bella pasta. Nel frattempo pulite le foglie di cavolo nero, del pomodoro, e fate un soffritto con sedano, carote e cipolla. Aggiungete i pezzettoni belli grandi di pomodoro dentro, che così cuocendo lentamente si lasciano andare, si rompono, o se volete usate dei pelati, va bene ugualmente. Aggiungete le foglie del cavolo nero e lessatelo un po'. Dopo un po' aggiungete cannellini e vi consiglio la salvia tritata, però le foglioline piccole che non sono tanto amare, per dargli un bel po' di sapore. Aggiustate di sale e pepe e speriamo di mangiarci questa zuppa sabato.
Mm. Hai messo il sale? No, sì.
Sì.
Sale e pepe. Quello che deve mettere anche la Juve. Sei ottimista?
Molto.
Quindi Champions, qualificazione Champions. Spalletti lo vorresti, ma attenzione perché hanno bussato alla porta di qualcun altro. Cosa c'è da aggiungere a questa ricetta per salutarci? Vlaovic gioca a padel.
Vlaovic lo vorrei. Ho sentito che stanno ricominciando a sentirsi un po', no? Sai, come due fidanzati che si lasciano per un po' di tempo, poi riapprocciano e iniziano a darsi bacini di nuovo.
Ah, i baci liguri, i bacetti lì, come si chiamano adesso? Mi sfugge.
I baci di dama,
non mi veniva il termine. Allora, guarda come finisce la puntata, con saggezza. Io che vi seguo quasi sempre, so già chi è. S.I. Mi spiace perché amico dello chef, cioè gioca a padel, secondo lui gioca questo S.I. con te. Ma Spalletti, a proposito di cibo, guarda qui la finezza del nostro amico Luca, Spalletti a SI gli mangia un po' in testa. E con questo io ti saluto e ti ringrazio. Hai visto come si trasformano gli ascoltatori in saggi filosofi, caro il mio Maurizio Olivieri? Grazie Maurizio, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti buona giornata.
Saluto tutti anch'io, grazie ancora di tutti i pensieri.
Assolutamente, sentici lì con te, mi raccomando, se ti serve il jet
grazie
privato
mille.
Noi arriviamo, mettiamo su una colletta e ti portiamo via, va bene?
Grazie mille.
Servisse, speriamo di no, per tutti quelli come te e tanti che naturalmente sono lì per lavoro, per studio, per qualsiasi motivo. Grazie Maurizio, tra 15
grazie
giorni, se ci fossero novità contattaci, è un collegamento al volo, spegniamo i fornelli o li accendiamo, grazie alla tua presenza. Grazie. Le 14 grazie spaccate, finisce qui Cose di Calcio con quest'ultimo collegamento a Riyadh. Ho già visto Alberto Mauro, allora lascio a lui la lavagna, la sedia e la scrivania. Noi ci ritroviamo domani, mercoledì, mercato, la bacchetta e poi studiamo qualcosa che possa intrigare. Spero che Radio Bianconeri resti anche domani la vostra preferita. È la vostra radio da ascoltare. Ciao, let's go!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.